Allora, affrontiamo oggi un tema che direi è cruciale per ogni organizzazione, l'audit della comunicazione. Il materiale che abbiamo esaminato, parlo del capitolo 4 sul framework della misurazione, lo definisce proprio un check-up. Sai, si sente spesso dire vogliamo migliorare la comunicazione, ma le fonti suggeriscono una cosa importante. Senza una diagnosi iniziale seria, senza capire bene da dove si parte, beh, è una frase che resta un po' vuota, no? L'obiettivo qui è proprio capire meglio cos'è questo audit, perché è così fondamentale e, insomma, come si svolge. Ok? Svisceriamo un po' questo concetto.
Esattamente, e il punto chiave secondo me è che l'audit fa proprio questo. Sposta l'attenzione dalle impressioni, dalle sensazioni soggettive. Il classico, secondo me, qui non ci capiamo. Ai fatti, dati misurabili. Le fonti, infatti, portano esempi molto concreti che possono emergere. Tipo scoprire che, non so, il 40% delle email interne non viene neanche aperto. Oppure che il tempo medio per rispondere a un cliente è, diciamo, 48 ore. Ecco, questi non sono più pareri, sono dati. E l'approccio per ottenerli è rigoroso, segue quattro fasi che il materiale descrive bene: pianificazione, raccolta dati, analisi. E poi ovviamente il reporting e la restituzione dei risultati. Qui la cosa si fa davvero interessante, perché ti dà una fotografia reale, oggettiva, non una percezione.
Vero. E parlando proprio della raccolta dati, il materiale sottolinea l'importanza di un approccio misto, giusto? Cioè, non basta magari un questionario online, si parla di integrare interviste qualitative, analisi di documenti, che so, newsletter, piani. E poi, sì, viene citata una tecnica che mi ha colpita particolarmente, l'Organizational Network Analysis, l'ONA. Perché non si ferma all'organogramma ufficiale, quello appeso al muro, ma va a mappare come le informazioni viaggiano davvero tra le persone. Nella pratica, sembra uno strumento potente per scovare i veri centri nevralgici, gli influencer che magari non ti aspetti, e anche i colli di bottiglia.
Assolutamente. L'ONA è potentissima perché rivela proprio le reti informali, quelle che spesso, diciamocelo, contano più di quelle formali. Ma il valore dell'audit, secondo me, va anche oltre la semplice raccolta dati, per quanto sofisticata possa essere. Se colleghiamo questo al quadro generale, beh, il processo stesso dell'audit ha un impatto. Come suggeriscono le fonti, il solo fatto di coinvolgere le persone, intervistarle, chiedere la loro opinione, manda un segnale forte del tipo: qui l'ascolto è importante. Diventa quasi un primo piccolo passo di change management. E poi c'è l'exit meeting, la presentazione finale dei risultati. Quello è un momento critico. È fondamentale per creare consapevolezza condivisa sui problemi reali e, soprattutto, per ottenere il consenso necessario a cambiare le cose. Senza quel consenso, anche il report più bello rischia di restare lettera morta.
Questo è un punto chiave, il consenso per agire. Perché, come fanno notare le fonti, non è sufficiente avere il piano sulla carta. Anzi, ci sono delle vere e proprie trappole da evitare, delle non conformità, diciamo, molto comuni che possono vanificare tutti gli sforzi. Sembra quasi che il problema sia poi nell'implementazione, nei dettagli. Quali sono queste trappole più insidiose che emergono dal materiale?
Guarda, le fonti ne evidenziano alcune che sono purtroppo molto diffuse. Una è il cosiddetto piano di carta, cioè esiste un piano di comunicazione formale, magari anche ben fatto, dettagliato, ma poi resta lì, in un cassetto, non guida le azioni quotidiane. Un'altra trappola classica è la mancata verifica dell'efficacia. Si invia un'informazione, magari importante, una nuova procedura, ma poi nessuno controlla se è stata capita davvero, se ha prodotto l'effetto desiderato. L'invio non basta, ecco, non garantisce né comprensione né azione. E poi ancora, i cicli di feedback interrotti. Pensiamo ai reclami dei clienti. Magari vengono registrati dal customer service, ma poi quell'informazione preziosa non torna indietro ai reparti che potrebbero usarla per migliorare. Il ciclo si interrompe e questo blocca il miglioramento continuo. A volte poi c'è anche semplice incertezza sui ruoli, su chi deve comunicare cosa. Questo solleva una domanda importante, no? Quanto è grande il divario tra la comunicazione che pensiamo di fare e quella che avviene realmente o che non avviene affatto?
Quindi,
Cosa significa tutto questo, tirando un po' le somme? Mi sembra chiaro che l'audit non è un esercizio burocratico fino a se stesso, non è una perdita di tempo, è proprio uno strumento diagnostico fondamentale. Le fonti lo dipingono come una bussola che dice all'organizzazione: guarda, tu sei qui adesso, in termini di comunicazione, prima ancora di poter decidere dove vuoi andare e come arrivarci. È la base per un miglioramento che sia mirato, efficace e non basato solo su impressioni o speranze. Non è la cura in sé, forse, ma è la diagnosi accurata. Senza quella, la cura rischia di essere sbagliata o inutile.
Esattamente, hai colto il punto. Il suo valore più grande, come emerge chiaramente dalle fonti che abbiamo consultato, è proprio questo. Fornire quella linea di base oggettiva, la chiamano baseline, quei dati fattuali che sono indispensabili. Indispensabili per prendere decisioni strategiche sulla comunicazione che siano fondate, non campate in aria. Senza questa fotografia iniziale, chiara e onesta, qualsiasi sforzo per migliorare rischia di andare fuori strada, o peggio, di creare altri problemi.
E proprio riflettendo su queste trappole, in particolare sulla mancata verifica dell'efficacia e sui cicli di feedback che si interrompono, mi resta un pensiero, una domanda che le fonti un po' stimolano ma non esplorano fino in fondo. Se è così dannatamente importante non solo inviare messaggi, ma assicurarsi che arrivino, che siano capiti e che portino a un'azione, come potrebbe un'organizzazione allora progettare i propri flussi di comunicazione in modo più intenzionale? Non solo per trasmettere, ma proprio per incorporare già nel design dei meccanismi solidi per verificare la comprensione e l'azione conseguente, cioè superare la logica del invio e spero bene. Un tema interessante su cui forse continuare a riflettere.